Un saluto a tutti da Massimo Delisir Podcast, benvenuti e bentornati alla rubrica Signor Presidente. Oggi ci occupiamo delle elezioni politiche in Italia del 1994, l'inizio della Seconda Repubblica. Nel frattempo è cambiata la legge elettorale chiamata legge Mattarella, è una legge creata appunto da Sergio Mattarella, l'attuale Presidente della Repubblica, ai tempi aveva fatto la proposta, e si dice che il 75% dei seggi di ciascuna Camera si è attribuito a un sistema maggioritario a turno unico che prevedeva l'elezione in ciascun collegio uninominale del candidato con più voti. Il restante 25% dei seggi veniva affidato attraverso un meccanismo proporzionale diverso tra due rami del Parlamento. Prima invece era più proporzionale, invece poi hanno fatto il 75% un sistema maggioritario. Al Senato la ripartizione su base regionale, alla Camera l'assegnazione dei seggi su base nazionale, quindi contano comunque, adesso è molto complicata ovviamente, questo sistema è applicato 94, 96, 2001, però ci furono delle critiche, fra cui quelle di Marco Pannella, tanto per cambiare, che diceva che il mantenimento del 25% di quota proporzionale, il meccanismo dello scorporo che obbliga ciascun candidato dei collegi uninominali a collegarsi con liste di partito, i contrassegni politici che riempiono le schede elettorali, gli elettori spinti a votare per più simboli che più che per le persone, sta cosa è vera, votare il simbolo più che la persona, sta cosa è vera, le finalità del referendum risultavano vanificate. Quindi insomma, alla fine la legge nel 2006, la legge Mattarella fu sostituita dalla legge Calderoli, che ripristinava il sistema proporzionale, introducendo però un premio di maggioranza a beneficio della coalizione più votata. Ancora oggi comunque dovrebbe essere così, poi vedremo comunque. E vediamo che intanto si va avanti con elezioni politiche in Italia 27 e 28 marzo, abbiamo appunto diversi poli candidati, l'affluenza dell'86,07%, cioè perde l'1%, la vedremo calare nel tempo, prima quando si superava tranquillamente il 90%. Quadro politico. Gli avvenimenti storici dei primi anni 90 suscitarono una profonda ridefinizione dei riferimenti identitari su cui i soggetti politici erano portavoce. Ciò implicò spinte di rinnovamento sia nelle forze sinistra che in quelle tendenzialmente moderate, ovvero è cambiato tutto praticamente. Nel 92-93 si era verificata una grave crisi della politica italiana, conseguenza dello scandalo di Tangentopoli e della relativa richiesta giudiziaria chiamata Mani Pulite. La notizia dei gravi fatti di corruzione portò a perdite di consenso dei partiti tradizionali che fino ad allora avevano esercitato un ruolo predominante nella politica italiana. Nel 93, a seguito di un referendum, fu adottata la nuova legge elettorale, la Mattarella, l'abbiamo già vista questa cosa, che abbiamo appena descritta. Dopo una fase di grandi trasformazioni, diaspora socialista, diaspora socialdemocratica, diaspora liberale, diaspora democristiana, diaspora comunista e diaspora missina, i principali soggetti che delinearono lo scenario politico furono il Partito Democratico della Sinistra dalle istanze del Partito Comunista Italiano e il PD, oggi si può proprio dire il PD, il PDS in realtà, aveva il vecchio simbolo della falce martello, il Partito Popolare Italiano dalle istanze della Democrazia Cristiana, Forza Italia che coagulò attorno alla figura di Silvio Berlusconi, significative porzioni di elettorato liberale, socialista e democristiano, ricollocandolo nell'ambito del centrodestra, alleanza nazionale che comprendeva il Movimento Sociale Italiano e gli esponenti di destra. E vediamo appunto che ci sono quattro coalizioni, partiamo da quella di centrodestra, il Polo delle Libertà, composta da Forza Italia, Lega Nord, Centro Cristiano Democratico e altre formazioni minori. Polo del vediamo intanto appunto quali erano i manifesti appunto di queste, e vediamo ad esempio Forza Italia, partito politico che è ancora terminato nel 2009, poi ha cambiato nome in Popolo della Libertà, quindi dal 18 gennaio 1994 al 27 marzo del 2009. Ideologie, populismo, conservatorismo liberale, cristianesimo democratico, liberalismo ed europeismo. Diverse coalizioni, comunque collocazione centrodestra. Vediamo intanto, mentre Lega Nord l'abbiamo vista la volta scorsa in conclusione, ripasso, populismo di destra, regionalismo, conservatorismo, antiglobalizzazione, sovranismo, partito piglia tutto, nativismo, anti-islamismo, protezionismo, identitarismo, euroscetticismo e federalismo, storicamente anche indipendentismo padano, antimeridionalismo e settentrionalismo e liberalismo. ovvero Pro Nord, ma è la vecchia Lega di una volta, Centro Cristiano Democratico, partito di Pier Ferdinando Casini, ok, e sarà segretario Clemente Mastella e Francesco D'Onofrio. È stata fondata nel 94, si è dissolta nel 2002, ideologia cristianesimo democratico, centrismo, europeismo, popolarismo, conservatorismo sociale, centro-centrodestra. Andiamo poi a vedere invece il polo del buon governo. Ah no, è sempre la stessa, alla fine la coalizione è composta sempre Forza Italia, Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico. Quindi insomma era o polo di libertà o polo del buon governo. Vediamo Alleanza Nazionale che eredita l'MSI, leader Gianfranco Fini, primo ministro Fini, secondo presidente Ignazio La Russa. Poi vediamo, nato nel 94-95, dissolto nel 2009, ideologia, conservatorismo, conservatorismo nazionale, conservatorismo liberale e post-fascismo. Fate la collocazione destra e non estrema destra. Sì, c'era già Casini, assolutamente sì. Casini era già come erede della DC, Pier Ferdinando Casini, confermo. Invece abbiamo coalizione di sinistra, che è l'alleanza dei progressisti col Partito Democratico della Sinistra, gli eredi del PCI, e il presidente era Stefano Rodotà e poi Giglia Tedesco, segretario Achille Occhetto, in seguito Massimo D'Alema. Ok, ideologia post-comunismo, post-ideologismo, riformismo, correnti interne, socialismo democratico e socialdemocrazia. Collocazione sinistra, non estrema sinistra, perché ha perso dei connotati estremi, soprattutto qualsiasi connessione avevano con la Russia e quindi l'Unione Sovietica ormai era sparita. A parole sono bravissimi, assolutamente. Abbiamo anche il Partito della Rifondazione Comunista, questo ci tiene di più a evidenziare la sua appartenenza, segretario Maurizio Acerbo, ideologia comunismo, ecosocialismo, pacifismo, femminismo, anticapitalismo, antifascismo, antistalinismo, è incredibile, euroscetticismo moderato e antiimperialismo, sinistra o sinistra radicale. Comunque sia un partito che è ancora attivo oggi, si vede che anche se oggi si chiama in altri modi, è stato fondato nel 91, poi è confluito, ad esempio, di recente in Potere al Popolo nel 2017 e la sinistra nel 2019. Quindi esiste ancora questo partito, anche se cambia spesso il nome. Federazione dei Verdi. Verdi è molto interessante come tematiche. Anti tutto, sì, ma perfino anti-stalinismo, non è che erano dalla parte comunque di Stalin. Ideologia, ambientalismo, progressismo, pacifismo, ecofemminismo, che non so come fai a fondere insieme l'ecologia e il femminismo. Prefigge di disegnare un terreno comune tra ambientalismo, animalismo e femminismo, ok? Animalismo, buona questa, europeismo. Collocazione centro-sinistra, sinistra. Oggi è confluita in Europa Verde, oggi si chiamano poi così, e ne è nato, no, in realtà no, come non detto, è terminato nel 2021, e poi è diventato appunto Europa Verde, quindi c'è dal 90 al 2001, i Verdi. Andiamo al Partito Socialista Italiano, questo è storico, esisteva ancora il socialismo, per quanto aveva perso il potere di una volta, infatti si è dissolto il 12 novembre del 94, quindi stava tirando le cuoia, infatti gli ultimi leader era Bettino Craxi, andiamo a vedere. Vediamo gli ultimi più recenti, socialdemocrazia, socialismo liberale, riformismo e progressismo, e collocazione centro-sinistra, ormai aveva perso le parti di sinistra un bel po'. La rete, mazza, se vediamo questi partiti un po' più piccolini non finiamo più. Comunque, la rete, Movimento per la Democrazia, la rete per il Partito Democratico, fondato nel 91 da Leo Luca Orlando, Nando Della Chiesa, Claudio Fava, Alfredo Galasso, Carmine Mancuso e Diego Novelli. Leader Leo Luca Orlando. Bene, ideologie, ambientalismo, antimafia, anticorruzione, progressismo, cristianesimo sociale, che vedete che c'è anche a sinistra, pacifismo e antifascismo, bellissime parole, ripeto anche qua, molto molto belle, collocazione centro-sinistra o anche sinistra. E si è dissolto nel 99 ed è confluito nei I Democratici. Andiamo a vedere l'Alleanza Democratica. Centro-sinistra, dal 93-97, leader Willer Bordon, nato nel 93 e morto nel 97, confluito in Unione Democratica, ideologia, liberalismo, sociale, collocazione centro-sinistra. C'è stato anche Mariotto Segni fra i fondatori. Abbiamo i cristiano-sociali, sempre centro-sinistra, leader Mimmo Luca, Luca con l'accento sulla A, Fondazione 93, Risoluzione 98, Confluito in Democratici di Sinistra, ideologia cristianesimo sociale, socialismo cristiano, socialdemocrazia, collocazione centro-sinistra. Cioè non è che i cristiani devono provare a essere a destra, potevano anche stare in centro-sinistra, in base alle ideologie. Rinascita socialista, movimento sociale dal 93 al 95, leader, primo leader Giorgio Benvenuto, secondo leader Vincenzo Mattina. Ideologia socialismo democratico e la collocazione centro-sinistra, confluito in federazione laburista. Non pensavo neanche che avessimo i laburisti in Italia, visto che è una cosa molto britannica quella dei laburisti. Anzitutto, allora, leader di questa collocazione, questo schieramento di centro-sinistra o di sinistra, è Achille Occhetto, mentre il leader del polo del libertà o del buon governo è di Silvio Berlusconi. Patto per l'Italia, collocazione composta da Partito Popolare Italiano, dal Patto Segni, infatti è gestito da Mariotto Segni. Allora, Patto Popolare Italiano, ministro, cioè, scusatemi, partito di centro, fondato nel 94, presidente Rosa Iervolino, Giovanni Bianchi e Gerardo Bianco, segretario Martinazzoli, poi Buttiglione, Gerardo Bianco, Franco Marini, Pierluigi Castagnetti, attivo dal 94 al 2002, confluito nella Margherita, ideologia cristianesimo democratico, cristianesimo sociale. Abbiamo anche il Patto Segni, di Mariotto Segni, che infatti porta il suo nome, e lui infatti era leader di questo gruppo, che non voleva schierarsi con la centro-sinistra, ma a parte. Ideologia, cristianesimo liberale, liberalismo economico, europeismo e anche conservatorismo liberale. Prima era centro, occhio, prima era centro, e poi è diventato centrodestra, nonostante Segni fosse partito a sinistra, poi è confluito nel centrodestra. Non è una cosa strana, lo vedremo molto più spesso questi sbalzi da sinistra a destra o destra a sinistra. Ne vedremo tanti in futuro. Comunque sia, queste erano le coalizioni principali, campagna elettorale. Si dice che Berlusconi ha sfruttato le reti TV e ovviamente si è fatto un sacco di pubblicità. Polo delle Libertà ha vinto, anzi ha stravinto, ma veramente tanto, con 42,85%, di cui 21,01% a Forza Italia, 13,47% ad Alleanza Nazionale. La Lega Nord ha preso un 8,36%, comunque tutti hanno preso un bel po' di seggi. Alla fine 64 seggi totali distribuiti con 30 Forza Italia, 23 Alleanza Nazionale, 11 Lega Nord, Centro Cristiano Democratico non l'ha votato praticamente nessuno, 0,01%, e quindi 0 seggi. Alleanza dei Progressisti ha preso un 34,34%, che non è poco, non è proprio una grande sconfitta. Partito Democratico da Sinistra, il PDS, 20,36%, hanno quasi tutti votato quello. E si è preso 38 seggi, che sono più di quelli di Forza Italia, ironico ma vero. Il Partito della Rifondazione Comunista è il 6,05%, 11 seggi. Senza seggi, la Federazione dei Verdi col 2,70%, il Partito Socialista col 2,19%, crollato ormai, la Rete 1,86%, Alleanza Democratica 1,18%, mentre il Patto per l'Italia se l'è cavata abbastanza bene, 15,75%, con 29 seggi per il Partito Popolare Italiano all'11,07%, e il Patto Segni con 13 seggi e il 4,68%. Abbiamo anche la lista Pannella Riformatori 3,51%, ma non basta per prendere Segni. Il Südtiroler Volkspartei, la Socialdemocrazia per la Libertà, Programma Italia, Lega Alpina Lombarda, Lega Autonomia Veneta, Lega d'Azione Meridionale, il Val d'Aost e altre liste che comunque non hanno preso seggi. Quindi insomma, poi beh, abbiamo detto quelle proporzionali, maggioritarie, comunque sia. E al Senato l'Alleanza dei Progressisti si piglia 122 seggi, che sono tanti, Polo delle Libertà 82, Patto per l'Italia 31, Polo del Buon Governo 64. Quindi possiamo mischiare il Polo delle Libertà e il Polo del Buon Governo insieme e superano comunque la sinistra. MSI diventato Alleanza Nazionale 8, Lista Riformatori Pannella si è preso un seggio al Senato, che non è male, eppure Forza Italia Centro Cristiano Democratico un seggio. È veramente interessante come questione. Appunto, la ripartizione, si vede comunque, c'era curiosità di provare qualcosa di nuovo, almeno questa volta c'erano delle vere novità. Ma vediamo un po' chi è questo leader che ha cambiato la politica italiana, Silvio Berlusconi. Da dove arriva? Per tutto, c'è ancora oggi ovviamente. Nato a Milano il 29 settembre del 1936, è un politico imprenditore italiano, 4 volte presidente del Consiglio dei Ministri, conosciuto anche come il Cavaliere, avendo ricevuto l'ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato in seguito a una condanna penale. Doveva essere le persone pulite, non corrotte, dovevano esserci, e poi un po' di condanne se le prese anche lui. Comunque ha iniziato un'attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia. Noi, come Leasil Podcast, siamo 100% neutrali, non parleremo né bene né male dei politici, quindi potete prendere questo come dei dati oggettivi e non come opinioni personali, perché cioè non riguarda questa rubrica fa politica. Parliamo di politici, ma non facciamo politica, comunque sia. Quindi, dunque, infatti gli viene detto patrimonio personale stimato 7,3 miliardi di dollari, circa 6 miliardi di euro, è nel 2021 il 6° uomo più ricco d'Italia, il 318° più ricco del mondo. Insomma, comunque, è nella 12ª delle persone più potenti nel mondo nel 2009, quindi vuol dire importantissimo, lasciamo perdere i provvedimenti giudiziari. E comunque sia, il suo primo mandato arriva dall'11 maggio 94 al 17 gennaio del 95. Sono pochi mesi, non è tantissimo, sono esattamente 251 giorni, 8 mesi e 6 giorni. Ottenne la fiducia del Senato il 18 maggio con 159 voti favorevoli, 153 contrari e 2 astenuti, per poco. Ottenne la fiducia alla Camera il 20 maggio con 366 voti favorevoli, 245 contrari, ormai era andata. Diede le dimissioni il 22 dicembre del 94, a seguito delle numerose tensioni fra il Presidente del Consiglio Berlusconi e la Lega Nord, che di conseguenza decise di uscire dalla maggioranza. Ecco, passiamo al 99% neutri, 1% in privato. No, ma in privato ovviamente abbiamo le nostre opinioni, eh? Io le mie, tu e le tue, giustamente, però. Vediamo, composizione del governo, Forza Italia, Presidente del Consiglio, 8 ministri, 12 sottosegretari. Alleanza Nazionale, 5 ministri, 12 sottosegretari. Lega Nord, 5 ministri e 9 sottosegretari. Centro Cristiano Democratico, 2 ministri e 1 sottosegretario. Unione di Centro e l'UDC, 2 ministri. Fondazione Libera Democratico, 1 ministro e 1 sottosegretario. Indipendenti, 2 ministri e 1 sottosegretario. Il vicepresidente del Consiglio era Roberto Maroni, Lega Nord, e anche Giuseppe Tattarella, Alleanza Nazionale. È interessante la questione, perché vedrete che la Lega Nord farà cadere il governo di Berlusconi un po' di tempo, e vediamo ministri, affari esteri, abbiamo Antonio Martino, Forza Italia, interno Roberto Maroni, Lega Nord, grazie e giustizia Alfredo Biondi, UDC, bilancio e formazione economica Giancarlo Pagliarini, LN, finanze Giulio Tremonti, FLD, tesoro Lamberto Dini, indipendente, difesa Cesare Previti, FI, non li leggo tutti, ma sono quelli più principali, diciamo, anche se sono tutti importanti, ministeri, non è che ce ne sia qualcuno meno importante, visto che comunque mandano avanti l'Italia. Comunque sia, vediamo, infatti si va a giugno, si svolgono con le elezioni per legislature del Parlamento europeo, in Italia vedono l'affermazione dello schieramento di centrodestra il 12 giugno. Alle elezioni europee si svolgono le elezioni amministrative. E a seguito delle sconfitte elettorali alle elezioni europee amministrative, Achille Occhetto si dimette da segretario del Partito Democratico della Sinistra, Ottaviano Del Turco da segretario del Partito Socialista e Willier Bordon da coordinatore di Alleanza Democratica. È stato un disastro quelle europee per le sinistre. Poi vediamo il Parlamento, il 29 giugno riunito in seduta comune, elegge al primo scrutinio le persone al Consiglio Superiore della Magistratura, elegge un po' di gente. 1 luglio 94 Massimo D'Alema è eletto segretario del Partito Democratico della Sinistra. Consiglio dei Ministri vara un decreto legge che limita i reati per i quali la magistratura può disporre di richieste di custodia cautelare e impone il segreto sulla comunicazione degli avvisi di garanzia. Il provvedimento, noto anche come decreto Biondi, aprirebbe le porte del carcere per molti degli imputati alle inchieste di Tangentopoli. Mentre vediamo 14 luglio, i principali magistrati del pool milanese che hanno animato la stagione di Mani Pulite, che sono Antonio Di Pietro, Gerardo Colombo e Piercamillo Davigo, chiedono l'assegnazione ad altro incarico nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la Procura della Repubblica di Milano. E quindi viene detto che c'è una solidarietà contro il decreto per i magistrati, contro il decreto Biondi, cioè deve essere tutto censurato praticamente. Quindi, il ministro dell'Interno Roberto Maroni, Lega Nord, minaccia le dimissioni in caso in cui il decreto Biondi venga approvato, cioè loro non volevano questo decreto, Lega Nord. La Camera nega i requisiti di urgenza del decreto Biondi, facendolo decadere. Rocco Buttiglione è eletto segretario del Partito Popolare Italiano. mentre Paolo Berlusconi, fratello di Presidente del Consiglio, viene tratto in custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta nella corruzione della Guardia di Finanza da parte del gruppo Fininvest. Cioè hanno appena eletto lui, che doveva essere una famiglia incredibilmente pulita, e già il fratello viene già indagato con la Fininvest in sé. Vabbè, comunque non significa che poi sia stato ritenuto colpevole, è un'indagine. 4 agosto 94 muore a Roma il senatore a vita ed ex presidente del Senato Giovanni Spadolini. 11 agosto il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro rinvia alle Camere il disegno di legge della conversione di disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali. 28 settembre il governo presenta al Parlamento la legge finanziaria del 95 dal valore di 48.000 miliardi di lire. La legge prevede, fra le varie cose, un consistente taglio della spesa per le pensioni. Siamo ad ottobre, 14 ottobre, e confederazioni sindacali proclamano uno sciopero generale e portano in piazza oltre 3 milioni di persone. È un record. 18 ottobre, il ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Biondi avvia un'inchiesta ministeriale sui giudici del pool milanese. Cioè, questi qui non potevano indagare in pace su Tangentopoli. 4 novembre, Berlusconi rompe il tavolo di trattative fra governo e sindacati sul nodo della riforma del sistema pensionistico. Ripartono le agitazioni sindacali contro il governo Berlusconi. 10 novembre si tiene il congresso del Partito Socialista Italiano che delibera lo scioglimento del partito. Se ne va uno dei caposaldi della politica italiana, della Prima Repubblica. Al suo posto nasce la nuova formazione dei socialisti italiani, di cui Enrico Boselli è eletto segretario e Gino Giugni presidente. Le composizioni contrarie allo scioglimento danno vita al Partito Socialista Riformista, con Fabrizio Cicchitto segretario e Enrico Manca presidente. 12 novembre 94, manifestazione nazionale indetta dai sindacati a Roma contro i tagli alle pensioni e in difesa dei diritti dei lavoratori. Più di 1 milione di persone riempie le piazze, cioè hanno dato al centrodestra il potere e già tagliano pensioni, tagliano cose, fanno arrabbiare la gente. Era inevitabile che finiva in quella maniera, quel mese dopo. La Camera approva la questione di fiducia posta dal governo sull'articolo 30 della legge di razionalizzazione della finanza pubblica. La Camera approva con due distinte votazioni le questioni di fiducia poste dal governo sugli articoli 10 e 11 della legge di razionalizzazione della finanza pubblica. Ok, le hanno approvate. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, rinvia alle Camere il disegno di legge sulla conversione del decreto legge, norme di interpretazione e modificazione del decreto legge, convertito con modificazioni dalla legge 33-93, successive integrazioni concernente la soppressione dell'EFIN. 20 novembre del 94 si svolgono le elezioni amministrative in 242 comuni che vedono un calo di Forza Italia e un avanzamento di PDS e AN. 22 novembre Berlusconi si vede recapitare un invito con parere dinanzi alla procura di Milano nell'ambito delle indagini sul suo gruppo, quindi anche lui proprio tagliano cose, esatto, e anche lui aveva, diciamo, da rispondere alla legge, anche se questa no. Ascoltato un'indagine, ripeto. Siamo dicembre, primo dicembre, viene siglato un patto tra governo e sindacato. Il primo stralcio i provvedimenti sulle pensioni della legge finanziaria in via di approvazione entro la fine del mese. I secondi rinunciano allo sciopero generale annunciato per il 2 dicembre. Quindi alla fine questa legge non è passata contro le pensioni, meno male. Il sostituto procuratore di Milano, Antonio Di Pietro, si dimette dalla magistratura, sfilandosi la toga in aula alla fine dell'ultima requisitoria per il processo Enimont. Tra le motivazioni prevale la protesta contro la campagna di delegittimazione avviata nei confronti del pool di Milano attraverso denunce e ispezioni ministeriali. O non le hanno proprio fatti lavorare, questi magistrati. 7 dicembre la Corte Costituzionale dichiara parzialmente incostituzionale la legge Mammì. 17 dicembre la Lega Nord annuncia l'uscita dalla maggioranza a causa delle divergenze con il resto del polo. Cioè, la Lega di quei tempi voleva più chiarezza, non volevano queste... Quella era veramente tosta, era veramente indipendente, cioè veramente lavorava sulle sue idee e ha fatto cadere il governo. 20 dicembre la Camera approva in via definitiva la legge finanziaria 95. Lega Nord, Partito Democratico e Sinistra e Partito Popolare presentano una mozione di sfiducia al governo. 21 dicembre, privo di una maggioranza, Berlusconi annuncia alla Camera le dimissioni del governo. 22 dicembre Berlusconi sale al Quirinale e rassegna le dimissioni chiedendo il ritorno alle urne. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, accetta le dimissioni ma contestata l'esistenza di una maggioranza alternativa, affida invece, a norma di Costituzione vigente, il mandato per la ricomposizione del nuovo esecutivo al Ministro del Tesoro del Governo Berlusconi, che è Lamberto Dini. Con il formale passaggio di consegne, il 17 gennaio del 95, si conclude il governo Berlusconi 1 e nasce il governo Dini. Quindi in pratica si è subito conclusa malissimo la prima esperienza del governo di Silvio Berlusconi, ma lo vedremo ancora per molti anni. Sicuramente non è stato un personaggio minore, ma la prima esperienza poteva sembrare disastrosa e non lo vedremo più al potere fino a dopo il 2001. Comunque sia, nel frattempo noi ci fermiamo qua per oggi, perché poi dovremo leggere il governo Dini, che è abbastanza lungo, e sarà un governo tecnico, il vecchio caro ritorno dei governi tecnici, e vedremo come si evolve la situazione, mentre ci saranno anche gli ultimi anni di mandato. Ah no, niente, come non detto, cioè, saranno poi delle elezioni nel 96, quindi insomma sarà un periodo di crisi, perché dopo cioè, ogni due anni fare le elezioni è veramente eccessivo, dovrebbero essere ogni cinque anni. Comunque direi che è andata così, abbiamo visto l'elezione del 94, per la volta leggiamo Dini nel governo indipendente centro-sinistra di Prodi e soprattutto le elezioni del 96. Quindi vi ringrazio, buon proseguimento di giornata da Massimo di Leisure Podcast, ciao a tutti, alla prossima.